Comune di Nova Milanese, città di Bolzano. Antologia sonora, testimonianze dai lager. Dal sito Lager e deportazione. Intervista di Giuseppe Paleari e Carla Giacomozzi. Testimonianza di Alberto Todros.
Sono Alberto Todros, nato a Pantelleria il 21/7/1920.
Quando?
21/7/1920.
Ecco Alberto, i motivi dell'arresto, ecco. Del vostro arresto.
Per individuare i motivi dell'arresto devo fare una premessa. Io sono figlio di un matrimonio misto tra un ebreo e una cattolica. Cattolica mia madre, ebreo mio padre. Che durante la prima guerra mondiale era di stazza Pantelleria, ha conosciuto mia madre e si è sposato appena finita la guerra nel 1918, alla fine del 18, all'inizio del 19, e ha portato mia madre a Torino, per cui io sono nato a Pantelleria perché, come tutti i siciliani, come tutte le donne siciliane, quando devono partorire vanno presso i genitori a Pantelleria. Difatti anche mio fratello Carlo è nato a Pantelleria. Trasferiti a Torino, nel 25 ho perso il padre, per cui ho vissuto con la madre, sostenuto dai nonni paterni. La vita è stata una vita di stenti e difficile, perché senza padre a Torino non era facile vivere, però ho potuto fare tutti gli studi fino all'università, quando ad un certo momento nel 1938, durante il fascismo, sono state promulgate le leggi razziali, e qui c'è la prima origine del mio interessamento alla politica, in quanto, essendo figlio di matrimonio misto, non battezzato, perché i miei genitori avevano deciso che ci saremmo battezzati, avremmo fatto la scelta religiosa alla maggiore età. Non battezzato, sono stato dalle leggi razziali dichiarato di razza ebraica e perciò espulso da tutte le scuole pubbliche. Per poter continuare ho dovuto iscrivermi all'Istituto San Giuseppe dei Fratelli delle Scuole Cristiane a Torino, perché era ammesso, essendo mia madre cattolica, la possibilità di continuare gli studi nelle scuole private. Ho fatto il liceo scientifico e, appena finito il liceo scientifico, le leggi razziali erano già state promulgate, non avrei potuto iscrivermi all'università. Qui c'è un episodio importante della mia vita, che essendo intenzionato a continuare, perché dichiarato di razza ebraica, col liceo scientifico non avrei potuto fare nulla come occupazione, mi sono recato al Politecnico, dove ho incontrato il direttore amministrativo, che si chiamava Martini, e al quale ho chiesto, essendo figlio di matrimonio misto, battezzato perché mia madre mi aveva poi fatto battezzare, di iscrivermi al Politecnico anche se dichiarato di razza ebraica. Naturalmente tralascio tutte le vicende, sono state vicende lunghe che mi hanno portato a un colloquio col direttore, col preside del Politecnico, dopodiché hanno accettato che io mi iscrivessi al Politecnico, prendendomi la responsabilità di dichiararmi di razza ariana, e mi sono iscritto al Politecnico, ho fatto il primo biennio. Però da quel momento la mia attività si è svolta contro il fascismo, che mi aveva così emarginato, creato mille problemi, dichiarato di razza ebraica, anche se io mio padre lo avevo conosciuto fino a 5 anni, e cioè per pochissimo tempo. Quando il Politecnico è stato bombardato, io mi sono trasferito con la famiglia a Imperia Porto Maurizio, dove ho continuato a fare dei viaggi di studio ad Acqui, dove era trasferito il Politecnico. Viaggi che sono stati interrotti perché durante un viaggio, io ero all'età della leva, però come dichiarato di razza ebraica escluso dal servizio militare, e di conseguenza senza documenti militari, con la mia età una pattuglia ha rastrellato il treno, io ho capito che se mi prendevano mi avrebbero arrestato, mi sono gettato giù dal treno e non sono più andato ad Acqui per evitare inconvenienti di questo tipo. Però a Porto Maurizio, proprio per la mia origine, le vicende che avevano tratteggiato la mia vita, mi sono gettato nella politica con un primo contatto con un gruppo di giovani antifascisti, con i quali facevamo delle riunioni clandestine, divulgavamo la stampa clandestina di quel tempo e discutevamo sul da farsi per lottare contro il fascismo, fino a che è venuto l'8 settembre.
Ecco, scusa Alberto, con te c'era anche tuo fratello.
Con me, mio fratello è venuto dopo. Nel primo periodo delle riunioni con questi giovani antifascisti c'era un giovane comunista, c'era un liberale, c'era un giovane del Partito d'Azione, c'erano diverse componenti dell'antifascismo giovanile di allora. Abbiamo intervenuto l'8 settembre, avevamo avuto notizie che i tedeschi si avvicinavano all'Imperia, occupavano la Liguria. E da allora, per evitare che le armi che esistevano a Imperia cadessero in mano ai tedeschi, la prima cosa che abbiamo fatto con questo gruppo di giovani, siamo andati sul molo di Imperia. Imperia c'è un lungo molo che penetra nel mare per circa 700 metri, abbiamo buttato a mare tutti gli otturatori dei cannoni antisbarco. Poi siamo andati alla capitaneria del porto, dove abbiamo gettato in mare delle casse di munizioni, delle pistole mitra, tutto quello che abbiamo trovato, e poi ci siamo recati alla caserma del 41esimo fanteria tra Porto Maurizio e Oneglia, abbandonata dall'esercito perché l'8 settembre l'esercito si è sciolto, sono scappati tutti, e abbiamo incominciato, ed è qui che è entrato mio fratello, con alcuni giovani raccolti a Imperia, abbiamo iniziato a trasferire le armi che abbiamo trovato in un rudere nella collina antistante la caserma del 41esimo fanteria. Durante uno di questi viaggi un compagno di scuola mi ha visto da lontano, dalla collina di fronte, e questo fatto si è poi tradotto nel motivo fondamentale del mio arresto, perché ad un certo momento, verso le 18 dell'8 settembre, abbiamo avuto notizia che i tedeschi erano arrivati a Imperia, per cui la prima cosa che si pensava facessero era di recarsi nella caserma per vedere cosa era successo. Abbiamo abbandonato il trasferimento delle armi e ci siamo recati nelle nostre abitazioni. Questo compagno di scuola, appena i tedeschi hanno preso possesso della città e ristabilito le cariche fasciste e tutto l'apparato fascista che si era dileguato all'8 settembre, appena stabilito questo rapporto, ha fatto una denuncia. Questa denuncia è andata in prefettura. Il prefetto, che era ancora il prefetto del periodo badogliano, ha ordinato immediatamente l'arresto, e di conseguenza la milizia volontaria ha fatto il primo arresto. Io in quel periodo, per poter vivere, facevo il supplente in una scuola magistrale, nella scuola magistrale superiore, in un comune vicino a Imperia, dove la scuola dopo i bombardamenti si era trasferita, a Ponte D'Assio, e mentre sto facendo lezione arriva il commesso e mi invita a recarmi in presidenza. Mi reco in presidenza e in presidenza trovo i poliziotti della questura di Imperia che mi dicono che devo recarmi con loro dal questore per un interrogatorio. Mi portano sotto, mi caricano su una macchina, vanno a Imperia. Quando arrivano a Oneglia, anziché proseguire per la questura, mi scaricano al carcere di Imperia e lì è il primo arresto. È il primo arresto.
Quando è avvenuto questo?
Questo è avvenuto ai primi di ottobre del 43. Ai primi di ottobre del 43 mi portano nel carcere Imperia, dove trovo tutto il gruppo che aveva con me fatto il trasferimento di armi dalla caserma del 41esimo Fanteria alla collina di Imperia. Rimaniamo a Imperia in carcere, ritrovo mio fratello, sono nella stessa cella con mio fratello. Il capo del carcere, un certo Cangemi, era un antifascista e di conseguenza ci ha molto aiutato per i rapporti con la famiglia. Potendo avere rapporti con la madre, io mi sono ricordato che il figlio del prefetto era una... Il figlio del prefetto era un mio carissimo amico, allora io invito mia madre ad andare a parlare al figlio del prefetto, il quale parla al padre, e il padre che cosa fa? Stabilisce che ci può rilasciare considerando i fatti che abbiamo compiuto come una ragazzata. Io ero il più vecchio, avevo 23 anni, gli altri erano tutti più giovani di me. Per cui dopo 15 giorni di carcere ci mettono fuori. Io riprendo a fare lezioni all'Istituto Magistrale Superiore di Fisica e Matematica, quando un giorno il verbale del prefetto va in mano alla Gestapo, la quale non crede che quanto asserito dal prefetto sia un fatto da lasciare non colpito, e ordina l'arresto di tutti i 7 ragazzi che avevano fatto l'azione l'8 settembre. Per cui ad un certo momento i carabinieri invitati dalla Gestapo si recano nelle case di tutti i sette ragazzi e non trovano nessuno perché erano tutti fuori casa, li invitano a recarsi dai carabinieri. Loro discutono se recarsi dai carabinieri o no, poi ad un certo momento, dato che tra i 7 c'era il figlio di un comandante della milizia, Gazzano, il quale dice: ma se ci fosse stato qualche cosa di particolare mio padre sarebbe stato avvisato, decidono di presentarsi e si presentano tutti e 6 dai carabinieri, i quali li arrestano, li ammanettano, li legano con la catena 3-3-3 e li portano da Porto Maurizio di nuovo al carcere d'Imperia. Io non c'ero perché ero a lezione di matematica a Ponte D'Assio. Quando torno da Ponte D'Assio e passo davanti al municipio di Imperia, li vedo tutti e 6 arrestati con i carabinieri che vanno verso il carcere. Vado a casa, mia madre disperata dice: hanno arrestato di nuovo tuo fratello, scappa almeno tu. Io vengo preso da un tormento, scappare o non scappare, poi ad un certo momento, dato che ero piazzano, il responsabile dell'azione, ho deciso di presentarmi ai carabinieri. Difatti, preso un pacchetto con la biancheria, mi sono presentato alle 3 ai carabinieri, i quali meravigliati mi hanno preso e mi hanno portato in carcere.
Questo quando?
Questo sempre nel novembre del 43. In carcere, ad un certo momento è arrivato l'ordine di passaggio alla Gestapo di Savona, e allora ci hanno preso dalle celle tutti e sette, ci hanno caricato su un furgoncino e ci hanno portato a Savona. A Savona, nella piazza della stazione, c'era un albergo occupato dalla Gestapo. Ci hanno consegnato alla Gestapo, la quale ci ha trasferito al carcere di Imperi, di Savona. Il carcere di Savona era un carcere vecchissimo, terribile, senza i comfort normali di un carcere, per cui noi siamo stati scaraventati in una cella con dei delinquenti comuni, con dei ladri, con dei prigionieri comuni. Siamo stati lì alcuni giorni, fino a quando, verso la fine di novembre, ci hanno un giorno ci hanno fatti uscire dalle celle insieme ad altri, ci hanno portato nel cortile c'era un furgoncino che ci hanno caricato su quel furgoncino e ci hanno portato a Marassi di Genova sotto la SS. A Marassi di Genova siamo entrati in questo carcere, che era terribile, perché si mangiava, non si usciva a prendere aria, si mangiava una volta al giorno una fetta di pane e un cucchiaio di zuppa, non si poteva stare seduti sul letto, la sentinella controllava dallo spioncino in continuazione, bisognava stare in piedi e siamo stati, tutte le mattine c'era l'ispezione del comandante del carcere della SS, che ci faceva mettere in perfetto ordine di altezza, controllava se i letti erano fatti alla perfezione, se non erano fatti alla perfezione succedevano dei pasticci, e di conseguenza è stato un periodo dove, sia per la mancanza di aria che per il vitto scarso, siamo tutti quanti deperiti abbastanza, per cui quando nel febbraio del 44 è arrivato l'ordine di trasferimento a Fossoli di Carpi, eravamo tutti già abbastanza provati, deperiti e provati per il carcere che avevamo subito. Naturalmente ci hanno caricato su un carro merci che, con i binari che erano davanti al carcere, ci hanno portato alla stazione, e lì un fatto particolare, mentre formavano il treno che sarebbe andato a Carpi, a Fossoli, davanti al treno che si stava formando è passato un treno della Genova Ventimiglia, sul quale c'erano dei conoscenti di Imperia. Quando mi hanno visto, io ho detto: voi dove andate? Loro hanno detto: a Imperia, dal finestrino. Tu chi sei? Io ho detto il mio nome, dice: ma non ti riconoscevo più, tanto ero deperito, no? E allora ho potuto, attraverso di loro, mandare notizie a mia madre. Siamo partiti, siamo arrivati a Fossoli, e a Fossoli la scena che si è manifestata all'entrata nel campo è stata una scena terribile, perché si passava, per arrivare al campo politico, davanti alle baracche dove c'erano gli ebrei, dove c'erano bambini che giocavano all'esterno, era quasi sera, giocavano all'esterno delle baracche dove c'erano dei vecchi, c'era una popolazione di ebrei che aspettava di essere trasferita in campo di concentramento. Siamo entrati nella baracca numero 10 di Fossoli, e a Fossoli si è sparsa una prima voce che saremmo stati liberati se aderivamo alla Repubblica Sociale. Per cui, dato che la baracca non era ancora organizzata, la baracca non era ancora organizzata, e mancavano i castelli, mancava i materassi, mancava tutto, tutto quanto necessario per poter vivere. Durante la notte abbiamo discusso se cosa fare. Naturalmente una parte ha optato per presentarsi per poi scappare e andare in montagna, una parte ha deciso di non presentarsi e io e uno dei due fratelli Serra, perché con noi c'erano altri due fratelli, abbiamo deciso di non accettare, ma la cosa non era vera, difatti alla mattina non se n'è nemmeno più parlato. La nostra vita a Fossoli è stata una vita abbastanza interessante perché non si eravamo all'aperto, si lavorava in lavori molto, molto leggeri, ricevavamo i pacchi dalla madre che intanto si era trasferita a Carpi e ci mandava tutti i giorni il pacco dei viveri, si poteva discutere ed è lì che io ho avuto i primi incontri politici con alcuni comunisti e socialisti che facevano durante le ore di riposo le scuole di partito ai giovani. La vita si è andata avanti sino a giugno del 44, quando una mattina si è sparsa la voce che il giorno dopo ci sarebbe stato un trasporto per la Germania.
Ecco, scusa Alberto, a Fossoli ti hanno immatricolato?
Sì, mi hanno immatricolato, io avevo una delle prime matricole perché il campo, adesso non mi ricordo nemmeno più il numero, mi sembra il 10, perché il campo politico è stato costituito con il nostro gruppo, Poi sono arrivati da Genova, da Milano, da Torino, sono arrivati altri prigionieri e siamo diventati un gruppo numeroso. Tralascio tutti i tentativi di fuga fatti perché sono scritti in un libro di memorie che io ho compilato e fino a che, arrivata la notizia, una mattina si è presentato il maresciallo della SS, ha incominciato a chiamare un certo numero di persone e man mano che li chiamava si allineavano da una parte, dopodiché sono arrivate dei pullman che ci hanno caricato sui pullman e portati alla stazione di Carpi. Durante l'andata alla stazione si doveva compiere un tentativo di fuga che non si è compiuto, però è descritto in un libro che Bonfantini, uno dei prigionieri che era con noi, ha scritto, il salto nel buio dopo il ritorno. Siamo arrivati alla stazione di Carpi, ci hanno caricato su questi carri bestiame, 50-60 per carro, era giugno, faceva caldo, e mia madre intanto, che aveva ottenuto a Verona dalla SS il permesso per venirci a trovare a Fossoli, al campo di concentramento, quando è arrivata gli hanno detto che noi stavamo partendo per la Germania, è venuta alla stazione, tramite l'aiuto della popolazione di Carpi, che è una popolazione meravigliosa, che ha fatto delle cose meravigliose per l'antifascismo, ha raccolto dei viveri, dei vestiti, ed è venuta alla stazione, ha cercato di avvicinarsi al treno, inizialmente la SS non l'ha lasciata venire, poi resistendo e scavalcando un muretto si è avvicinata al vagone, ci ha consegnato questi viveri e questi abiti e il treno ad un certo momento hanno chiuso i vagoni ed è partito. Tra l'altro alla partenza ci hanno detto che se durante il viaggio ogni prigioniero che sarebbe scappato, 10 sarebbero all'arrivo stati fucilati. Ad un certo momento con noi nel vagone c'era un anarchico di Genova che era un uomo coraggiosissimo che era già scappato 2 volte dalla SS, il quale alla partenza, mentre noi abbiamo ricevuto i bagagli dalla famiglia, lui ha consegnato alla moglie tutti i suoi bagagli, ha detto ci vediamo in tal posto perché io scappo. E difatti appena chiuso il vagone ha incominciato a tentare di di tagliare il fondo del treno perché gli addetti alla stazione di Carpi ci avevano consegnato un fiasco di vino con dentro un fascio di lime per il ferro e poi una mezza forma di formaggio, ci avevano dato un mucchio di cose. Per cui questo qui con le lamette, con le lime che aveva trovato nella valigia, ha incominciato a segare il fondo del treno. Però era giorno, non si poteva scappare in quel modo perché la SS occupava un intero vagone e controllava tutti gli altri vagoni, per cui ci siamo messi d'accordo a una certa ora, appena veniva buio, di tagliare il filo spinato che c'era sul finestrino del vagone, calarsi giù uno alla volta. Lui si è proposto di essere il primo, con l'impegno di attaccarsi alle sbarre di movimento di apertura del vagone e aprire la porta del vagone. Difatti questo qui a una certa ora, quando appena si è fatto buio, io ero sotto il finestrino, l'ho aiutato a salire, è uscito dal vagone, si è trasferito davanti alla porta e ha aperto la porta del treno. Appena aperto la porta io l'ho tirata, tre o quattro sono saltati giù, io ho chiamato mio fratello, faceva molto caldo, eravamo tanti nel vagone, non si era addormentato, per cui si è svegliato nel momento in cui arriva fino alla porta del vagone e il treno si ferma a Rovereto, per cui non siamo potuti scappare. Dopo la partenza abbiamo tentato di rifare lo stesso gioco altre volte, ma non ci siamo più riusciti perché gli altri prigionieri si sono opposti, dicendo: una volta possiamo dire che l'hanno aperto dall'esterno, se lo facciamo due volte è la fine di tutti. Per cui siamo arrivati a Mauthausen. Ecco, l'arrivo a Mauthausen è una cosa allucinante, di notte, con questi SS, con i cani, con le grida, i colpi col calcio del moschetto, del fucile, se non facevamo presto. Siamo scesi dai vagoni, ci siamo incolonnati e abbiamo iniziato la salita verso Mauthausen, perché Mauthausen è in cima a una collina e ci sono parecchi chilometri per poter salire. Io e mio fratello avevamo i bagagli che ci aveva dato la madre. Io durante la salita non ce la facevo a portarli su e lui continuava a dire: resisti, che questi saranno la nostra salvezza. Ad un certo momento, con molta fatica, resistendo a lasciare i bagagli, vediamo nel cielo una luce che man mano ci avviciniamo aumenta e sembrava un incendio, invece era l'illuminazione del campo. Che quando arriviamo davanti al campo si aprono le porte del campo e noi entriamo dentro questo campo di concentramento, che aveva un grosso piazzale. A destra c'erano la lavanderia, la cucina, l'ospedale e a sinistra tutte le baracche. E entriamo, ci mettono tra il muraglione, sembrava una fortezza, e con dei muraglioni alti 3 metri, con sopra il filo spinato con l'alta tensione. Ci mettono tra la baracca della lavanderia e il muro per la notte, perché siamo arrivati a sera tarda. Tra l'altro, pur essendo in giugno, faceva freddo, per cui vediamo delle ombre che si avvicinano, che sono come dei fantasmi, perché hanno la testa rapata con una striscia in mezzo alla testa. Poi hanno dei vestiti con tanti tasselli di colore diverso, un numero. Sono prigionieri del campo che si avvicinavano e ci dicono: domani vi porteranno via tutto, perciò date a noi i valori che avete, che noi quando ritornate nel campo ve le restituiamo, oppure date a noi i valori che vi diamo una bottiglia d'acqua, perché eravamo tutti assetati dopo un giorno, una notte passata nel vagone, eravamo tutti assetati. Allora molti accettano, lì succede una scena che a raccontarla sembra ridicola, che tutti cercano di mangiare tutto quello che possono, appena sanno che gli portano via tutti, tutto, mangiano lo zucchero, mangiano quello che possono. Alla mattina arriva la SS, ci fa spogliare completamente, si ritira da una parte i documenti, i gioielli, i soldi, tutto quello che abbiamo, mette i vestiti su un mucchio di vestiti e poi mano a mano che siamo spogliati ci manda sotto la lavanderia, c'erano le docce, ci manda sotto alle docce dove nella prima camera c'erano degli altri prigionieri che con un rasoio senza sapone, senza niente, ci depilano completamente, sia i peli del pube, sia le ascelle, i capelli, ci depilano completamente e poi ci mandano in un secondo salone dove ci sono le docce. E uno alla volta veniamo messi tutti lì, dopo essere stati classificati, catalogati, prima di entrare nel Mascherau. Finita la, quando siamo tutti dentro questa grande doccia, esce l'acqua, ci fanno la doccia, naturalmente doccia senza sapone, senza niente, e poi usciamo dall'altra porta e ci sono due mucchi di vestiti, mutande e camicia. Si passa davanti a un mucchio, ci danno una camicia, dall'altro le mutande, e poi fuori. Naturalmente, non essendo scelte, c'era il magro che aveva le mutande grandi, il grasso che aveva le mutande piccole, tra di noi facciamo dei cambi per avere il minimo della possibilità di vestirci con questi. Poi ci mettono in fila e ci portano nei blocchi di quarantena. La quarantena era un periodo che si passava in un blocco tra una baracca e l'altra, era il periodo più terribile del campo, dove avveniva la prima eliminazione. Tutti i deboli che non resistevano venivano subito mandati all'ospedale ed eliminati. E in questa quarantena io ero al blocco 17, erano quattro blocchi di quarantena, 15, 16, 17, 18, poi c'erano due blocchi, 19 e 20, che erano i blocchi della morte, che erano, pur essendo all'interno del campo, avevano una seconda cinta che li ricingeva e lì dentro venivano mandati i condannati a morte, che trattati poi come erano trattati, che tra poco lo descriverò quando tratterò della fuga che hanno tentato. In quarantena la vita era terribile, perché si stava in piedi tra i due blocchi, in questo, senza scarpe e con camicia e mutande. Questo avveniva per noi fortunatamente a giugno, ma per gli altri anche a gennaio. Si stava lì in mezzo, sempre in piedi, non si beveva, non si poteva far niente se non chiacchierare tra di noi, non ci si poteva sedere per terra perché il capo della baracca subito arrivava col manganello di gomma e ci dava delle bastonate. E ad un certo momento, alla mattina, ci facevano ci mettevamo in fila e facevamo la ginnastica col cappello, Mützenauf, cioè su e giù il cappello. Poi arrivava l'orzo, il mestolo di orzo, che ci davano, tra l'altro avevamo poche gammelle per cui ce la passavamo una con l'altra, poi rimanevamo lì, a mezzogiorno ci davano un mestolo di zuppa, di rape, che era terribile, i primi giorni non si riusciva a mangiare, poi la fame faceva mangiare anche quella zuppa. Dopo si passava al pomeriggio, alla sera davano una fetta di pane e un cucchiaio di margarina, e poi ci facevano mettere, ecco questa è la cosa più allucinante, ci facevano mettere in fila e ci portavano dentro il baraccone dove c'era il camerone per dormire, c'era dei materassi di paglia per terra, ci portavano a due per volta, ci mettevano uno con la testa, uno con i piedi, uno con la come le acciughe, uno con la testa, con i piedi, finita la prima fila, un piccolo corridoio in mezzo, seconda fila, un altro corridoio, terza fila. Naturalmente quando non ci stavamo tutti, perché eravamo molti, veniva il comandante con questo bastone di gomma a picchiare per farci stringere e stringere e far entrare quelli che erano rimasti fuori. Naturalmente si passava lì la notte senza poter dormire, perché io naturalmente cercavo di avere sulla faccia i piedi del fratello o dell'amico, e di conseguenza era meno, tra l'altro i piedi scalzi dopo essere stati tutto il giorno nel cortile fangoso. Alla mattina ci si alzava, ci si doveva lavare nel washroom, che era una vasca con tanti zampilli dove ci si lavava alla belle meglio, e poi si tornava fuori e si stava così 40 giorni. Al 40° giorno, o 38, 37 secondi bisogni, veniva il trasferimento al comando di lavoro. E allora veniva la SS con un elenco, chiamavano un certo numero di nomi e questi che venivano chiamati venivano inquadrati a parte, poi uscivano dalla quarantena, li vestivano con la giubba di tela, i pantaloni di tela, i sandali, le scarpe, gli zoccoli, e andavano nel comando a cui erano destinati, perché erano destinati ai vari comandi di lavoro attorno a Mauthausen, nelle officine, in vari luoghi dove c'era il lavoro forzato. Io non vengo chiamato, mentre mio fratello viene chiamato. Allora, perché io non sono stato chiamato? Perché arrivando a Mauthausen ho detto che ero studente di ingegneria e sul mio cartellino hanno scritto Bautechniker, tecnico in costruzioni, perché ero studente di ingegneria civile edile, no? Tecnico in costruzione, perciò come specialista non vengo chiamato. Era un comando di manovali, difatti sono stati portati a Melke, la metà è morta subito dopo i primi mesi. Non vengo chiamato, e allora non mi ero mai diviso dal fratello, vado dal segretario del comando e chiedo di non dividermi dal fratello, di mandare anche a me in questo comando. Lui prende il mio cartellino e dice: no, tu non puoi, perché sei tecnico specializzato, devi venire qua. Allora lasci mio fratello qua. Quello dice: non posso. Poi con la mia assistenza cosa fa? Prende mio fratello, lo toglie dal comando, lo rimette in quarantena e mette al suo posto un altro prigioniero. Per cui il giorno dopo io vengo chiamato al Bau comando e mio fratello invece rimane in quarantena. Vengo chiamato al Bau comando, che era il comando costruzioni, e tutte le mattine alle 7:30, alle 8, secondo la stagione, le 8:30, venivamo inquadrati nella piazza d'appello e portati fuori a fare dei lavori edili, strade, baracche, a fare dei lavori, muretti di recinzione, a fare dei lavori. Io vengo destinato al gruppo degli scaricatori, per cui ad un certo momento arrivavano camion pieni di ghiaia, cemento, sabbia, materiali edili. Io dovevo tutto il giorno scaricare questi materiali e portarli nel deposito.
Ecco, scusa una cosa Alberto, quando vi hanno immatricolati voi a Mauthausen?
Appena arrivati.
Appena arrivati, il tuo numero?
76.604. E difatti era molto importante, perché da quel momento la nostra identità è scomparsa e siamo diventati dei numeri. Faccio questo lavoro con la preoccupazione, tornando in campo tutte le sere, di non trovare più mio fratello. Faccio questo lavoro per 15 giorni, è un lavoro faticoso, sento che non ce la faccio più. Combinazione, il segretario di questo comando era un delinquente comune, un ergastolano viennese, il quale, quando ero arrivato, aveva sentito che io ero italiano. Lui amava molto Venezia, Roma, Firenze, per cui si ricorda di me e mi manda a chiamare dal luogo dove scaricavo il camion, mi mette un registro davanti di pagine bianche e mi chiede se sono capace a fare le linee nei fogli tutti uguali, dato che sono studente di ingegneria dovrei essere capace, e mi mette alla prova. Naturalmente io lo faccio molto bene, perché erano fogli a quadretti, per cui era facile col righello fare tutte queste righe. Lui, contento, dice: vabbè, allora rimani qui a lavorare con me. E mi mette a lavorare in una baracca al caldo. Questo qui era uno dei primi arrivati a Mauthausen, un capò. Mangiava ogni ben di Dio, perché facevano il traffico con l'esterno con i gioielli dei prigionieri, dei deportati. Per cui mi si faceva sedere vicino, ogni tanto si faceva delle grosse pasta asciutte. Tra l'altro, essendo viennese, faceva con lo zucchero e il cioccolato. Quando rimaneva un po' me lo passava, io era il dolce più prelibato che ho mai mangiato nella mia vita. Dopo una settimana di questo lavoro, al chiuso, al caldo, al coperto, mi dice: ma come mai? Sei qui tranquillo, sei sempre lì preoccupato, silenzioso. Dico: ma io c'ho mio fratello in quarantena, tutte le sere che vado su ho paura di non trovarlo più. Difatti mio fratello in quarantena, quando andavo a trovarlo alla sera, perché alla sera dopo il lavoro, dopo aver mangiato, avevamo mezz'ora e potevamo girare nel campo, andavo verso la quarantena e alla quarantena lo trovavo e dicevo: hai fatto male a togliermi. Adesso era con dei russi, con tutti gli altri, io non capisco nessuno, non conosco nessuno, almeno andavo con gli amici. Se mi mandano a lavorare non so come farò a resistere senza conoscere nessuno. Allora lui mi dice: perché non me l'hai detto prima? E non gliel'ho detto, lei è già così gentile con me, cosa volevo. Allora alla sera arrivo, questo era un uomo potentissimo, perché il comando all'interno dell'organizzazione era in mano a questi capò, no? E alla sera ritorno, trovo mio fratello trasferito nello stesso mio blocco e nello stesso mio comando,
che era il blocco del campo libero numero
10, numero 10.
Che c'era anche Don Gaggero.
C'era anche Don Gaggero, che è stato un elemento favoloso. E così alla mattina dormiamo nello stesso letto, in 80 centimetri io e lui, e siamo di nuovo assieme, e viene a lavorare e a prendere il mio lavoro a Mauthausen. Il lavoro da scaricatore, io continuo a scrivere e lui a fare il segretario e lui. Insomma, fatto sta che, per farla breve, perché la mia vita a Mauthausen è stata una vita fortunata, perché tolto questo mese di quarantena, tolto il mese passato a fare, 15 giorni passato a fare lo scaricatore, ho trovato un lavoro stabile. Seduto, mangiavo qualche cosa di più, stavo al caldo, e di conseguenza rispetto agli altri che invece hanno passato dei momenti terribili. Naturalmente con la mia posizione ho potuto vedere dei fatti terribili, per esempio, non so, l'uccisione dei sabotatori di Vienna. Erano 36 operai di Vienna che sono stati arrestati per sabotaggio e mandati nella scala della morte. A Mauthausen c'era una scalinata che andava alla cava di pietra di 186-87 gradini, e in questa scala lavoravano la compagnia di punizione, li caricavano dei grossi massi sulla schiena e li facevano portare su per i 186 gradini tutto il giorno, quando non ce la facevano più li eliminavano. Questi operai viennesi sono stati mandati in questa compagnia, hanno incominciato a caricare delle pietre molto pesanti e andare e venire, man mano che cadevano li ammazzavano, per cui io ho visto, perché lavoravo vicino, ho visto cadere uno per uno tutti questi deportati, ammazzati. E la cosa strana che mi sono sempre chiesto è come mai non si sono, quando hanno visto il primo, il secondo, il ventesimo, il trentesimo, non si sono mai ribellati, ma cioè, l'istinto di conservazione è più forte della volontà di ogni uomo, per cui speravano sempre che la cosa finisse. Ho visto tanti altri episodi importanti, per esempio a un certo momento sono arrivati a Mauthausen un gruppo di ebrei ungheresi, trasferiti nella collina, perché nel campo non c'era più posto, nella collina di fronte alla camera dove io dormivo. In questa collina li hanno recintati, li hanno lasciati lì, che morissero un po' alla volta. Gli ultimi, io alla sera arrivavo dal lavoro, c'era il mucchio di cadaveri di quelli che erano morti durante il giorno, tra i quali c'erano ancora molti vivi, perché si vedeva delle braccia e delle gambe che muovevano. Poi veniva il carretto, li caricava e li portava nel forno crematorio. Li hanno ammazzati quasi tutti, fino a quando, donne, vecchi, bambini, tutti, fino a quando li hanno poi caricati su dei pullman, li hanno portati, noi abbiamo saputo, li hanno portati sul Danubio e hanno affondato la vecchia nave nella quale li hanno caricati.
Vicino a te, nel blocco 10, dormiva Hans, se non mi sbaglio.
Sì. Dunque, Hans è stato un deportato che mi ha aiutato molto. È stato un po' la causa quasi della mia morte, perché in quarantena è arrivato davanti alla quarantena. Hans era un deportato di Bolzano, che parlava benissimo il tedesco, e che era stato messo in un comando importante, quello del pane. Per cui lui una sera ha saputo che erano arrivati gli italiani, è venuto davanti al blocco di quarantena, è il primo che mi ha spiegato che cosa era Mauthausen, quale inferno era Mauthausen, e poi prima di andare via mi ha dato una sigaretta. Naturalmente la sigaretta non si poteva fumare nel cortile, allora quando siamo entrati nel blocco e messi a dormire abbiamo trovato un fiammifero. E abbiamo, quando la SS è uscita, quando il capo è uscito, e abbiamo acceso la sigaretta. Poi io l'ho passata al mio vicino, che era un comandante partigiano, Valentini. Valentini l'ha passata a Vecchi. Mentre passava la sigaretta a Vecchi, è entrato il capoblocco, li ha visti e li ha presi tutte e due. Li ha portati nel Vashar, noi abbiamo sentito gridare, sentito delle urla che non finivano più. Poi questo qui è entrato dentro e ha detto: chi ha acceso la sigaretta venga fuori. E io avevo acceso, questi erano vicino a me, non potevo che essere io a aver acceso la sigaretta. E allora mi sono alzato, sono arrivato lì, ho trovato tutti e due insanguinati, svenuti per terra. E quello ha cominciato a picchiare me. Mi ha picchiato, quando svenivo con un secchio d'acqua mi faceva rinvenire. Poi ha detto: adesso vado a chiamare la SS. Dato che al nostro arrivo a Mauthausen ci avevano letto il regolamento di Mauthausen, cioè chi veniva pescato a fumare veniva impiccato immediatamente alle travi del blocco, questo vado a chiamare la SS, c'era un segretario spagnolo politico che dice: ragazzi, siete finiti, perché se arriva la SS vi impicca tutti e tre. Io parlavo tedesco, perché avevo studiato al liceo scientifico il tedesco, parlavo un po' di tedesco. E allora gli dico: ma lei è un fumatore, erano 4 mesi che non fumavamo in carcere, eccetera. Abbiamo ricevuto una sigaretta, abbiamo sentito il bisogno di fumare, lei dovrebbe capirlo. Questo qui è uscito e dopo un quarto d'ora, invece di tornare con la SS, è tornato e ha detto: a dormire. Alla mattina ci ha chiamato fuori, ci ha detto chi voleva andare all'ospedale, perché eravamo tutti pieni di bozze, di ferite, eccetera. Naturalmente ci avevano detto che andare all'ospedale era meglio non andare, perché lì si moriva. Abbiamo detto di no e abbiamo continuato la nostra vita. Quando siamo andati a lavorare e ci siamo messi al blocco 10, nel letto di fianco al mio c'era Hans, il quale si alzava la mattina molto presto per andare al comando del pane. E allora, dato che non aveva tempo di fare il letto, perché lì volevano il letto squadrato, fatto alla perfezione, abbiamo fatto un contratto. Dice: sentite, voi mi fate il letto, quando vi alzate un'ora dopo, un'ora e mezza dopo, io tutte le sere vi porto un pezzo di pane. E abbiamo fatto un contratto, abbiamo mangiato il pezzo di pane tutte le sere che lui ci portava e abbiamo fatto il letto.
Ecco, Alberto, scusa, il forno di panificazione era dentro nel campo di Mauro?
No, era fuori.
Ma fuori giù verso
fuori nelle baracche esterne, dove c'erano gli uffici, la segreteria, dove c'era le baracche della SS, era fuori.
Il momento della liberazione.
Il momento della liberazione è stato una cosa meravigliosa e drammatica nello stesso tempo. Perché noi 7-8 giorni prima della liberazione, che è avvenuta ufficialmente il 5 maggio, prima della liberazione, dal 45 naturalmente, prima della liberazione, un giorno ci comunicano che non andiamo più a lavorare. Allora noi abbiamo subito capito che stava finendo, perché sapevamo, avevamo le notizie che la guerra andava male, che gli alleati erano vicini, però il Comitato Internazionale dei Deportati nel campo ci ha informati che avrebbero tentato di farci fuori tutti. E da allora ha dato delle disposizioni per cui ciascun gruppo, ciascuna nazionalità doveva aggredire una parte della cinta per cercare di sfuggire, qualora avessimo visto che facevano i preparativi per eliminarci tutti. Fatto sta che mentre noi facevamo questa organizzazione, loro non hanno fatto in tempo a far niente. Una mattina hanno raccolto tutti i gioielli, i soldi, le cose che avevano, sono saliti, hanno preso i capò e sono scappati, per cui ci hanno lasciati liberi. Naturalmente alla liberazione è successo il finimondo, perché di 40.000 persone che eravamo, 30.000 stavano morendo di fame. Per cui organizzare il campo era difficilissimo. Difatti CLN ha armato delle squadre per ogni nazionalità e le squadre costringevano i deportati ad andare in cucina a far da mangiare, costringevano i deportati a tenere un minimo di pulizia. E facendo da mangiare, cosa è successo? Che cambiando il vito è scoppiata un'epidemia di diarrea. Per cui morivano come le mosche, il blocco era come un gabinetto, pieno, non facevano in tempo andare nel washroom, tutti i letti, era una morte continua. Tanto che, questo è l'episodio più bello di Mauthausen, Don Gaggiero, che era in una condizione terribile, aveva le gambe gonfie, magro, stava in piedi per miracolo, raccoglieva tutte le lettere, i dati dei moribondi, e poi un giorno mi dice: Alberto, io ero stato nominato segretario, non segretario politico, segretario burocratico del comando della baracca 10, allora mi dice: senti, io voglio andare a Mauthausen, prima mi dice facciamo la sepoltura a tutti quelli che muoiono. E abbiamo incominciato col primo a fare la sepoltura, ma morivano così tanti che non siamo riusciti a farlo. Poi mi dice: voglio andare a Mauthausen a prendere l'ostia e gli abiti per dire la messa al campo. E parte, va a Mauthausen, dal prete di Mauthausen, si fa dare l'ostia, si veste da prete, ritorna al campo e dice la messa al campo di Mauthausen. È un episodio meraviglioso, perché l'abnegazione di Don Gaggiero è stata una cosa indescrivibile, indescrivibile.
Comune di Nova Milanese, città di Bolzano, antologia sonora Testimonianze dai Lager, dal sito Lager e Deportazione.